Liberi Dentro, Eduradio, il settimanale di informazione, didattica e cultura per il carcere e la cittadinanza. In onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30, sulle frequenze di Radio Città Fujiko, 103.1.
Giovedì 18 giugno, ben ritrovati di nuovo a tutti e a tutte da Francesca Candioli e Caterina Bombarda per questa mezz'ora della mattina da trascorrere insieme in compagnia di Liberi Dentro ed Eduradio, la nostra trasmissione via etere che tiene unite assieme le voci di chi lavora, offre servizi di assistenza spirituale e di volontariato presso il carcere Rocco D'Amato di Bologna. Perché Liberi Dentro, lo ricordiamo, è un programma che vuole parlare a tutti i cittadini e quindi sia a quello che per molti di noi è considerato il mondo dentro, ma anche al mondo fuori dal carcere, cercando di tenere la saldatura fra questi due spazi dell'agire sociale. Ma la domanda allora per molti di voi del mondo fuori può essere: com'è la situazione dentro e cosa sta succedendo? Stando a una dichiarazione rilasciata durante la commissione Parità e Diritti tenuta a inizio giugno dal garante regionale dei detenuti Marcello Marighelli, risulta che ad oggi nelle carceri dell'Emilia-Romagna la situazione del sovraffollamento è ancora cruciale, siccome impedisce naturalmente di dare dignità ai detenuti. C'è grande carenza di spazi per il pernottamento, ma anche per le attività lavorative e per quelle di rieducazione. Per quanto riguarda i numeri, una panoramica ci dice che prima dell'emergenza si registravano quasi 4.000 detenuti rispetto a una capienza regolamentare inferiore ai 3.000 posti. Poi gradualmente questa presenza si è ridotta soprattutto a causa della necessità di provvedere a importanti trasferimenti durante l'emergenza sanitaria. Si sono contati in totale 457 di questi trasferimenti anche a causa dei disordini, purtroppo, e delle rivolte provocate nelle carceri di Modena, Bologna e Reggio Emilia. Un'altra criticità espressa dal garante riguarda la detenzione femminile. Siccome a Bologna adesso ci sono 68 donne, ma ce ne sono state anche 80, durante la fase emergenziale per prima cosa si è cercato di verificare che non fossero presenti nelle carceri donne con bambini. Siccome questo dato della presenza dei bambini negli istituti penitenziari è un problema molto serio, basti pensare, sottolinea il garante, che nel 2019 in Emilia-Romagna 15 neonati sono rimasti diversi giorni nelle carceri, nonostante non siano dotati dall'istituto a custodia attenuata per madri detenute. Infine c'è un'ultima novità per quanto riguarda la tecnologia, che sembra ormai entrata nel carcere e destinata a non uscirne più. I colloqui via Skype, infatti, che hanno attenuato la distanza tra detenuti e familiari, proseguiranno, quindi addio ai vecchi telefoni a gettoni con cui di solito venivano fatte le telefonate. Ma ora, come sempre, vi lascio la didattica di scienze con Stefania Armati, insegnante del Centro per l'Istruzione degli Adulti, e noi ci rivediamo dopo per rimanere sul filo dell'attualità sulla situazione carceri con Massimo Ziccone. A dopo. In classe, la rubrica dedicata alla didattica della Scuola del Carcere.
Buongiorno a tutti e a tutte e benvenuti ad un nuovo Giovedì in Forma. Sono la Prof. Stefania del CPA. La lezione di oggi sarà particolare, infatti sarà divisa in due momenti. Nella prima parte io vi spiegherò come sono fatti e come funzionano i muscoli e poi darò la parola a Rossana, che nella seconda parte vi farà mettere in pratica le mie indicazioni. Vi siete intanto preparati con carta e penna? Nelle settimane scorse ci siamo specializzati in sana alimentazione, fondamentale per rimanere in forma, ma accanto ad una corretta alimentazione non dobbiamo dimenticarci l'importanza di un'attività fisica costante, proprio come se fossero due facce della stessa medaglia. Fare attività significa fare lavorare i muscoli. I muscoli, che nel corpo umano sono più di 600, sono formati da lunghe cellule, dette fibre muscolari, che sono riunite in fasci muscolari. Ogni fibra muscolare è a sua volta formata da filamenti costituiti da proteine che si possono contrarre e rilassare. I muscoli sono di due tipi, i muscoli scheletrici, che sono collegati, come dice la parola, alle ossa dello scheletro attraverso i tendini e che permettono il movimento delle ossa stesse. Sono muscoli volontari perché si muovono solo se noi lo vogliamo. Il secondo tipo è quello dei muscoli involontari, che sono invece muscoli che si muovono indipendentemente dalla nostra volontà e si trovano nelle pareti degli organi, come lo stomaco, l'intestino, il cuore. Il movimento di un muscolo è la successione di due tempi, la contrazione e il rilassamento. Quando lo stimolo nervoso che è partito dal cervello arriva al muscolo, le fibre muscolari si contraggono, cioè si accorciano. Quando poi il comando finisce, le fibre muscolari si rilassano, cioè si allungano e tornano, come una molla, alla loro lunghezza iniziale. I muscoli per lavorare, cioè per contrarsi e per rilassarsi, hanno bisogno di energia. Per produrre energia serve il carburante, che è costituito dagli zuccheri e dai grassi che arrivano alle cellule muscolari attraverso il sangue, e serve pure il combustibile, che è l'ossigeno, anch'esso trasportato dal sangue. Quando gli zuccheri e i grassi presenti nel muscolo vengono a contatto con l'ossigeno, bruciano e producono così energia. Questo processo lascia come prodotti di rifiuto l'anidride carbonica e l'acqua, che vengono poi espulsi dal corpo con la respirazione e il sudore. Quando l'energia viene ricavata dagli zuccheri e dai grassi in presenza di ossigeno, allora il lavoro dei muscoli è di tipo aerobico. All'inizio abbiamo detto che è importante fare attività fisica, adesso aggiungiamo che l'attività consigliata è quella aerobica, cioè quella che permette ai muscoli di lavorare in presenza di ossigeno. L'esercizio aerobico ha tantissimi effetti positivi sulla nostra salute, ad esempio tonifica i muscoli e, aumentando le richieste di ossigeno, rafforza il cuore e l'apparato respiratorio, migliora la circolazione sanguigna, permette di bruciare i grassi di deposito e di conseguenza fa abbassare i valori di colesterolo nel sangue. Aiuta inoltre a ridurre lo stress e a controllare la depressione e l'ansia. L'attività aerobica può essere praticata da tutti, senza particolari limiti, regolando certamente gli sforzi in base all'età, al peso, alle condizioni di salute. E bisogna tenere presente tre caratteristiche. La prima è la costanza, cioè è consigliabile praticare attività aerobica minimo 2-3 volte alla settimana. La seconda caratteristica è la durata. Per ottenere dei benefici l'attività deve durare almeno 40 minuti, meglio ancora se 60, quindi circa un'ora. Però fate attenzione che si parla di un allenamento senza interruzioni, continuo. Quindi le due caratteristiche sono la costanza, la durata, e la terza è l'intensità. Cioè dobbiamo ricordarci che l'attività aerobica deve essere a bassa intensità, non bisogna fare degli sforzi eccessivi. Le attività aerobiche più praticate sono la camminata e la corsa, ma sono sport aerobici anche il nuoto, la danza, il ciclismo, che può essere anche inteso come la cyclette da fare in casa o in palestra, l'arrampicata, il salto della corda. Se in questo periodo non avete la possibilità di fare questi sport, non c'è problema. Nei prossimi minuti Rossana vi darà dei consigli molto utili per fare attività aerobica dove e quando volete, trasformando degli oggetti che avete a disposizione in attrezzi e una stanza in palestra. Io vi saluto, passo la parola a Rossana e vi do appuntamento al prossimo giovedì in forma. Buon allenamento a tutti!
Buongiorno a tutti e ben ritrovati! Un saluto particolare agli studenti del corso rosso e alle studentesse del corso rosa. Sono Rossana. Dopo le indicazioni di Stefania, siamo pronti per metterci in moto. Bottiglia dell'acqua, abbigliamento comodo e asciugamano a portata di mano. Potete lavorare anche scalzi. Ho pensato ad esercizi a corpo libero da fare in mezzo metro quadrato, lo spazio libero della vostra cella. Oggi vi propongo un allenamento cardio di 5 minuti per accelerare il metabolismo, che può essere ripetuto tutti i giorni, anche più volte al giorno. Ogni esercizio dura 30 secondi. Tra un esercizio e l'altro avete 10 secondi di recupero. Non preoccupatevi della velocità del movimento, concentratevi sulla corretta esecuzione. Iniziamo. Primo esercizio, skip, corsa sul posto, a ginocchia, alte. Via. Corri sul posto, usa anche le braccia. Se non riesci, cammina sul posto. Alza le ginocchia fino all'altezza dell'anca o dove riesci. Schiena dritta, guarda in avanti, spalle e bacino fermi. Fai lavorare solo le gambe. Braccia piegate a 90 gradi. Se riesci, lavora solo sulle punte, non appoggiare il tallone. Mantieni contratti gli addominali. Prossimo esercizio, wall sit. Siediti senza la sedia, appoggia la schiena al muro. angolo busto coscia 90 gradi, coscia gamba 90 gradi, rimani in posizione. Peso sui talloni, stanno lavorando molto i quadricipiti e i glutei, li senti? Se fai troppa fatica, sali un po' più in alto con le cosce, non stare in apnea. Respira, non staccare la schiena dal muro, non appoggiarti con le braccia sulle ginocchia. Ancora qualche secondo. Recupera jumping jack, saltelli sul posto, il prossimo esercizio. Salta e divarica le gambe e usa anche le mani. Porta le braccia verso in alto quando salti e di nuovo verso il basso quando chiudi le gambe. Via! Respira, saltella sempre sulle punte. Se non ce la fai, rallenta la velocità ma non fermarti. Busto ben dritto durante l'esercizio, eh? Mantieni gli addominali contratti, fissa un punto davanti a te. Ancora due. Molto bene, prossimo esercizio, plank. Stenditi a terra pancia in giù, piega i gomiti e appoggia gli avambracci al pavimento. Via! Alza il petto, raddrizza il corpo fino a formare una linea retta dalla testa ai piedi. Tieni contratti gli addominali, eh? Se fai fatica, divarica un po' i piedi. Se fai ancora molta fatica, appoggia le ginocchia e solleva i piedi. Non inarcare la schiena. Il plank rinforza gli addominali, la schiena e le spalle. Respira, ancora qualche secondo. Avanti così, prossimo esercizio, jump squat. Gambe divaricate a larghezza delle spalle, piegati sulle ginocchia e salta verso l'alto. Via, non inarcare la schiena, eh. Quando scendi dal salto, ammortizza bene sulle punte dei piedi, poi appoggia i talloni, pieghi bene le ginocchia e salta di nuovo verso l'alto. Accompagna il movimento con le braccia. Avanti, piego, salto. Piego e salto. Attento a non superare la punta dei piedi con le ginocchia, eh? Mantieni gli addominali contratti. Respira. Ancora due salti. Forza! Prossimo esercizio, step. Sali e scendi da un rialzo. Quello che hai, uno scalino, la base del letto, lo sgabello. Via! Salgo sullo scalino col piede destro, salgo con il sinistro, scendo con il destro, scendo con il sinistro. Sali, sali, scendi, scendi, senza saltare, eh? Potete aumentare l'intensità, ma l'esercizio è questo. Sali, sali, scendi, scendi, sali, sali, scendi, scendi. Ricordati di respirare, appoggia per bene tutto il piede quando sali e quando scendi. Per aiutare l'equilibrio puoi sostenerti alla parete. Bene così. Prossimo esercizio, crunch, bicicletta. Stenditi a terra, pancia in su, mani incrociate dietro il collo, solleva e piega le gambe. Sguardo in alto. Via! Solleva le spalle da terra e pedala. Stendi e piega le gambe alternate. Non toccare mai il pavimento quando stendi avanti la gamba. Respira, mantieni gli addominali contratti. Rilassa il collo, sguardo in alto. Non staccare mai la schiena da terra, eh? Forza ancora qualche secondo. Respira. Abbiamo finito, 10 secondi di recupero. Un consiglio, bevi durante l'allenamento e durante il giorno. Ricorda, come diceva Albert Einstein, che c'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica, la volontà. Per oggi abbiamo finito, vi aspetto la prossima settimana. Ciao! E fa la guerra in Albania, peso in montagna, a Chapairat, neger, tedesco della Wehrmacht, mi fai morire, tu ma pensare, per mancata in una imboscata, pugni e pesciato e la fusilata. Nessun de quei che parla no.
Rieccoci qui con noi, bentornati a Liberi Dentro. Oggi intervisteremo qualcuno di voi. Sto parlando in questo caso non di voi ospiti che state all'interno del carcere della Dozza, ma chi sta un po' dietro le quinte del carcere, quindi un po' l'amministrazione del vostro carcere. Sono qui con Massimo Ziccone, che è direttore dell'area educativa da diversi anni alla Dozza ed è da 30 anni che fa praticamente questo mestiere, che è il mestiere dell'educatore in carcere. Insieme a lui, intervistato dalla mia collega Caterina Bombarda, ricostruiremo un po' quella che è la situazione adesso all'interno del carcere della Dozza, quanti sono i detenuti, attualmente sono circa 778, 78 donne e 690 uomini. Con lui poi parleremo anche di quello che è successo a marzo con la rivolta, che ha cambiato un po' l'ordine delle cose all'interno del carcere, per poi arrivare a parlare di quella che oggi è concretamente la vita all'interno della Dozza. Attualmente in questo carcere c'è una bella sproporzione. Al suo interno lavorano attivamente 6 educatori contro circa poco più di 400 agenti. Dunque una bella sproporzione, visto anche, no, quello che c'è scritto nella nostra Costituzione. All'articolo 27 si dice nero su bianco che la funzione del carcere è quella appunto educativa. Ma voglio subito lasciare la parola a Massimo Ziccone.
Breve presentazione, siamo qui con Massimo Ziccone, direttore dell'area educativa della Casa Circondariale Rocco D'Amato di Bologna. Massimo, intanto io ti invito a salutare gli ascoltatori dentro e fuori, perché come sai siamo anche sulle onde di Radio Città Fujiko, e poi se ci presenti qualche dato sulla composizione della popolazione carceraria in questo momento.
Sì, intanto saluto tutti e vi ringrazio dell'invito e della possibilità che mi date di parlare a nome anche dell'amministrazione penitenziaria in questo programma, che per noi è stato uno strumento estremamente importante in un momento in cui purtroppo non possiamo garantire granché a livello di attività educative alla popolazione che c'è nel nostro carcere. Dunque, la situazione, in questo momento noi abbiamo ridotto fortemente rispetto a prima dell'inizio di questa vicenda di pandemia la popolazione che c'è dentro il carcere di Bologna. I numeri adesso siamo intorno ai 690 detenuti, prima dell'interruzione, diciamo, delle attività che c'è stata il 21 al 22 febbraio, adesso non ricordo esattamente la data, ma è da quella data che è stato chiuso tutto all'interno del carcere per quel che riguarda l'accesso di formatori, insegnanti, volontari. Intorno a quella data il numero di detenuti era di circa 890 detenuti, quindi siamo calati di 200 unità e eravamo estremamente sovraffollati, cioè al limite della capienza in questo istituto, che ricordo a livello ufficiale è di 489 detenuti. Questa è la capienza ufficiale per cui è stato creato questo carcere. È stata creata poi una soglia di tolleranza, si chiama, di presenze, che è di 700 detenuti, quindi al momento attuale siamo molto vicini alla soglia di tolleranza. Eravamo al limite della necessità di sfollare, quindi di allontanare un certo numero di detenuti ogni volta che c'era una retata, faccio per dire, perché quando superiamo una certa soglia il problema che si viene a creare è che non c'è abbastanza spazio per far stare legalmente i detenuti in questo istituto. Quindi eravamo su quella soglia lì. Adesso non siamo più in quella condizione. La struttura purtroppo nel frattempo, come sapete, a causa degli eventi che ci sono stati in questo istituto nelle date del 9 e del 10 marzo, ha subito dei danneggiamenti significativi. A livello di detenuti al momento vede 78 donne su appunto 690 detenuti, quindi una cosa che spesso non mi accorgo che non molti sanno, che a livello nazionale gli uomini in carcere sono circa il 96% del totale, solo il 4% dei detenuti sono donne. Nel caso di Bologna c'è una sezione femminile nel carcere, in altri istituti non c'è. E per quanto riguarda la composizione anche a livello anagrafico, invece abbiamo un'età media che oscilla intorno ai 35 anni, è una popolazione quindi piuttosto giovane tendenzialmente. Questo è un dato che valeva prima della pandemia, vale a maggior ragione adesso, perché una parte delle persone più anziane hanno ottenuto alcune misure alternative che sono state concesse dalla magistratura tenendo conto dei rischi che corrono le persone che sono più avanzate d'età.
Che dire delle previsioni rispetto al superamento dell'emergenza in tutte quelle attività che prevedono una socialità e quindi la condivisione di uno spazio comune?
Tengo a dire una cosa, su quello che è successo il 9-10 marzo ci sono delle indagini in corso, perché naturalmente siccome si sono verificate rivolte in molti istituti italiani, sicuramente una delle cause scatenanti è stato il discorso dei colloqui con i familiari, perché la disposizione che era intervenuta il 9 marzo da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri era quella di interrompere i colloqui con i familiari in tutta Italia per l'emergenza Covid. Sull'onda di questa cosa sono scoppiate le rivolte, come dico, è una delle concause certamente, che poi sia la causa, la reale causa scatenante è da verificare. Comunque, tornando al discorso dei familiari, oggi, ecco, sono state garantite in questo periodo le telefonate per poter rimanere in contatto con i familiari, ma più che telefonate sono state videochiamate, cioè per la prima volta è stata data la possibilità di fare videochiamate a distanza da parte dei detenuti, grazie anche all'apporto che è stato dato da una compagnia telefonica che ha garantito un certo numero di smartphone con schede prepagate per poter realizzare questo intervento. Per i detenuti i colloqui con i familiari sono essenziali, devo dire che è uno dei punti più importanti e chi si occupa come me di attività educative lo sa bene, cioè la famiglia è un perno attorno al quale gran parte delle attività possono ruotare, perché è uno degli elementi su cui si può far leva per cercare di indurre i detenuti a cambiare il loro comportamento. È vero anche che naturalmente ci sono esigenze di sicurezza particolarmente intense rispetto ai rapporti con i familiari, perché i familiari possono essere anche quelli che poi portano sostanza stupefacente all'interno del carcere. Bisogna stare attenti anche nelle comunicazioni, perché i familiari possono anche essere, anziché una risorsa, a volte coloro che consentono a chi è all'interno del carcere di poter continuare a svolgere attività criminale al di fuori. Questa novità dell'introduzione di smartphone e delle chiamate a distanza, però in questa fase è stata ritenuta troppo importante per subordinarla alle esigenze di sicurezza, che non sono state cancellate, perché comunque queste videochiamate devono avvenire in una situazione in cui comunque la polizia penitenziaria deve avere la possibilità di effettuare un controllo, per cui vengono comunque svolte in sicurezza. Per il momento è stata prevista la soluzione minima, che è quella di consentire un colloquio al mese per ogni detenuto con un familiare, proprio per cercare di ridurre al minimo il rischio di contagio.
Allora, proprio collegandoci al discorso educativo, che è quello che in realtà ti rappresenta maggiormente, sì, una visione più personale su come tu e i tuoi colleghi avete vissuto questa emergenza proprio rispetto a questa attività.
Devo dire che in tutti questi anni io non ho mai affrontato una situazione così complicata. Naturalmente trovarsi in una condizione in cui una serie di attività veramente, sia per quantità che per qualità, eccellenti, ferme per un tempo imprecisato, perché ancora, come dico, non sappiamo per quanto dovremo rinunciare a svolgere la normale attività che si svolge nel carcere di Bologna, per me in particolare è stato doloroso.
Ci sono stati e quali sono stati gli effetti che l'emergenza coronavirus ha avuto sulla qualità della vita in carcere, dal punto di vista materiale e psicologico dei detenuti?
Sulla parte materiale di vita, dopo che c'è stata la rivolta, ci sono state molte conseguenze, più collegate alla rivolta, devo dire, che al coronavirus. La rivolta ha comportato, considerato che è stato distrutto tutto praticamente nel giudiziario, ecco, lì soltanto l'area pedagogica, perché era appunto chiusa, sigillata, e non è stato forzato l'ingresso da parte dei rivoltosi, per cui quella è rimasta intatta. In questa fase, diciamo, quindi, già con l'emergenza Covid non era possibile fare attività e quindi non entravano più volontari né nessun altro, che per i detenuti sono tutte figure molto importanti, sono quelle che gli riempiono la giornata, per chi naturalmente le vuol fare queste attività, ma molti vogliono fare queste attività. Dico soltanto l'attività scolastica a Bologna, ogni giorno vanno a scuola tra le 450 e 500 detenuti. Poi dopo la rivolta, per tutti quelli del giudiziario, ci si sono ritrovati ad essere ristretti in un ambiente particolarmente ostile, sia perché c'erano stati gli incendi e quindi c'era un cattivo odore, diciamo così. Ecco. Siamo tornati a un carcere ottocentesco da questo punto di vista, perché dovevano stare ristretti nelle loro camere detentive per moltissime ore consecutive, addirittura non era possibile neanche effettuare l'ora d'aria per un certo tempo, perché appunto i danneggiamenti erano tali per cui non era possibile fare neanche quello. Per quanto riguarda l'utilizzo dei mezzi radiofonici e televisivi, io devo dire che in questa fase io sono molto contento che sia stata data questa possibilità a tutti gli operatori, che sono veramente tantissimi, che normalmente entrano in carcere e che sono anche rapporti umani naturalmente quelli che di cui parlo, perché volontari, al di là delle attività che vengono organizzate, rapporti umani, che sono quelli che rendono la pena non soltanto un momento di, diciamo, di sofferenza, ma anche un momento che può essere di riscatto, di recupero sociale, che è quello che a noi preme che accada, perché il carcere abbandonato a se stesso è un luogo dove l'unica educazione che viene garantita è quella alla criminalità. Il carcere è un luogo nato per concentrare persone che sbagliano, e le persone che sbagliano tra di loro tendono a peggiorare sempre. È un luogo dove si possono arruolare i ladri per farli diventare rapinatori, lo dico sempre. Il carcere di suo è questo, quindi invertire questo trend è possibile solo se la società esterna entra in carcere e lo rivolta, non nel senso della rivolta violenta, ma nel senso di una rivolta pacifica, che è quella che avviene dentro la testa di ogni persona quando decide di cambiare qualcosa della sua vita. Ecco. Questa cosa qui al momento è garantita solo attraverso questo strumento a distanza, che è la televisione o la radio.
Credere per vedere, a cura del cappellano del carcere Marcello Mattè.
Si pronuncia come una delle più celebri applicazioni per cellulari, ma WhatsApp è anche uno dei più celebri brani dei Four Non Blondes, pubblicata nel 1993. Cosa succede? 25 anni e la mia vita cerca ancora di salire su quella grande collina della speranza alla ricerca di una meta. Ho realizzato in fretta che il mondo era fatto da questa fratellanza tra uomini, qualunque cosa volesse dire. E così, a volte piango quando sono a letto, solo per liberare la mia testa da tutto questo, e mi sento un po' particolare. Così mi sveglio la mattina e metto i piedi fuori, prendo un respiro profondo e mi sento veramente su, e grido dalla cima dei miei polmoni: cosa sta accadendo? Ehi, cosa sta accadendo? E provo, oh mio Dio, se ci provo. Ci provo tutto il tempo in questa istituzione. E prego, oh mio Dio, se prego. Prego ogni singolo giorno perché le cose cambino. And I try. Oh my God, do I try. I try. Pensare arrivi presto per ciascuno, il giorno in cui si alza e scopre di aver messo i piedi fuori in un mondo diverso, sorprendente. Voglio sperare arrivi presto per ciascuno il giorno in cui il primo profondo respiro da sveglio sia per gridare, meravigliato e sorpreso: ehi, cosa sta accadendo?
E anche per oggi la puntata finisce qui. Potete riascoltarci in podcast sul sito liberidentro.home.blog oppure ascoltarci in differita televisiva al canale 292 RTR, dove la puntata andrà in onda alle ore 10:15, 14:30 e 21. Ringraziamo ora tutti gli ascoltatori e in particolare il carcere della Dozza per essere stati con noi. Vi salutano anche tutte le persone che hanno partecipato a questa puntata: i nostri curatori di rubrica Marcello Mattè, Ignazio De Francesco, Stefania Armati, Serena Di Biase e Danila Griso. Vi ricordiamo di scriverci all'indirizzo email liberidentro.eduradio@gmail.com oppure all'indirizzo postale di via San Mamolo 2, 40 136 Bologna. E anche da chi cura questo programma, Caterina Bombarda e Francesca Candioli, un saluto a domani, sempre qui, a Liberi Dentro.